Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Mio cugino, che era un pochino più violento di me, si era già scelto quello con cui voleva andare, no?
Lui ci chiede dove andiamo a sistemare questa cosa e noi, ma siamo in 7, voi in 30. Avete ragione, noi scegliamo 7 dei nostri e andiamo in quel campo là. Storie di risse evitate e di risse rituali in una puntata che si intitola Risolviamole in rissa.
Questo mio nuovo non l'ho mai picchiato prima.
Ti ha fatto male, capo?
Picchialo!
Fratello, io volevo avvisarti che questi miei ospiti appartengono a un'altra confessione e osservano la legge biblica occhio per occhio, dente per dente. Quindi vogliate perdonarli e tornate un'altra volta.
È meglio.
Ebbene, questo è, se non l'avete conosciuto, mi spiace per voi, andate a vedervelo subito, è uno dei pezzi clou di Lo chiamavano Trinità con Bud Spencer e Terence Hill, che finiva sempre a scazzottate, ma soprattutto non ho mai capito perché Bud Spencer i cazzotti li tirasse dall'alto verso il basso sulla testa dei poveri malcapitati che andavano giù dritti. Questo era il solito furfante che voleva farla passarla liscia e ovviamente non ce la faceva. Risolviamola in rissa, si intitola la puntata di oggi, perché di questo vi raccontiamo la storia di un gruppo di giovani ragazzi che fa un po' i bulletti, lo fanno, non lo sono, gli scappa la mano e diciamo tirano dentro le persone sbagliate, e a un certo punto succede quello che avete sentito in apertura, e cioè facciamo così, ne scegliamo 7 e andiamo in quel campo là, e adesso capirete di che storia parliamo. La seconda invece è dall'altra parte del mondo ed è una rissa che appartiene quasi al DNA di una popolazione. Siamo nell'America Centrale, siamo a Panama, e uno dei modi in cui si ottiene il favore di una donna, di una moglie letteralmente, è proprio buttandola in rissa. Benvenuti a Linee d'Ombra. La storia comincia nel 1968. Io ho 10 anni e inizio la quinta elementare. Per capirla fino in fondo è necessario contestualizzarla. In quel periodo esistevano ancora le scuole differenziali, frequentate da bambini con problemi fisici, psichici e di apprendimento o socializzazione. Ad inizio dell'anno scolastico arriva nella mia classe un nuovo compagno, si chiama Bruno Cavalli, ha un anno in più di noi, è più grande anche fisicamente, e ricordo che aveva lo sguardo un po' assente, e il maestro lo mette in banco con me. Io ero uno degli alunni più svegli, ero cresciuto nella periferia di una città in pieno boom economico, giocavo e vivevo fuori casa, nei campi, con gli altri bambini che abitavano vicino, ma ero anche uno dei migliori della classe. Ricordo che provai a fare amicizia anche se ero un po' intimorito dalla mole del mio nuovo compagno, che era molto taciturno e alle mie domande spesso rispondeva solo con un mezzo sorriso e uno sguardo non proprio presente. Dopo pochi minuti il maestro mi chiamò in disparte e mi fece un discorso che ancora ricordo, o almeno nei contenuti. Mi disse così: «Ascolta, Bruno Cavalli viene da un'altra scuola, quella per bambini con un po' di problemi. L'ho messo vicino a te perché sei uno dei più bravi. Facciamo così, se lui ti chiede qualcosa, tu rispondigli ed aiutalo. Io faccio finta di non sentire che chiacchierate e durante i compiti in classe lascialo pure copiare, io guarderò da un'altra parte. Bruno è già stato bocciato una volta e ha bisogno di prendere la licenza elementare. Non dire a nessuno di questo nostro accordo». Ricordo che mi sentii molto orgoglioso per l'incarico di fiducia che mi veniva dato e feci tutto quello che mi aveva chiesto. I rapporti con Bruno migliorarono, anche se non andarono mai oltre qualche sorriso in più del solito e qualche chiacchiera. Non ci frequentammo mai fuori dalla scuola o dopo l'esame di quinta elementare. Ognuno andò per la propria strada e non ci vedemmo più.
Molto molto taciturno, è evidente che aveva qualche problema, no? Direi che a quell'epoca violento no, nel suo sguardo vedevo lui capiva che io lo aiutavo, no? quindi capivo, mi era grato, diciamo così, no? Però dire quante volte abbiamo parlato così, onestamente, era uno che stava per i fatti suoi, era molto solitario così. Tant'è che dopo la quinta è sparito. Io non so, forse a quell'epoca alla scuola obbligatoria, alla scuola dell'obbligo, arrivava, non so se già in terza media o solo in quinta, ma secondo me dopo la quinta è andata a lavorare. All'epoca era così, cioè non tutti studiavano.
La storia fa un salto di 10 anni circa, è l'estate del 77. Io mi sono diplomato e sto aspettando la chiamata per il servizio militare. Siamo in piena estate, frequento una compagnia di ragazzi coi quali ci vediamo ad un circolo chiamato Il Castelletto. Siamo una decina, per lo più bravi ragazzi, e qualche testa calda, che c'è sempre, in tutte le compagnie. Una sera caldissima facciamo un giro con le vespe e facciamo qualche gavettone ai passanti, più che altro alle ragazze. E mentre siamo fermi ad una fontana per fare rifornimento di acqua, transitano 3 ragazzi in bicicletta e noi li bagniamo. Ci facciamo forza del fatto che siamo 6 o 7, mentre loro sono solo in 3. Ma loro si fermano e con molta calma ci chiedono: «Vi divertite a fare queste cose?» Noi spavaldamente rispondiamo: «Sì, perché? Ci sono problemi?» È il classico confronto sfida tra ragazzetti un po' bulli, ma di quei 3 mi colpisce la calma e la freddezza, come se avessero l'abitudine al litigio e a confronti di quel genere lì, mentre noi eravamo tutti in tensione. E alla fine uno di loro ci chiede: «Ma voi che compagnia siete? Dove vi trovate?» «Al Castelletto», rispondiamo. «Allora facciamo così, domani sera vi veniamo a trovare», ci dicono. «Ok, vi aspettiamo». Il giorno successivo ci troviamo al pomeriggio per contarci e alla fine siamo i soliti, 6 o 7. Nessuno vuole fare la figura da pavido, ma tra di noi c'è qualcuno che fa veramente ridere e non ce lo vedi proprio in un confronto fisico. Comunque al circolo ci sono anche adulti e ci sentiamo abbastanza tranquilli. Decidiamo di trovarci lì alle 21. Siamo lì che fingiamo indifferenza quando da lontano si sente un rumore che aumenta sempre più e a un certo punto compaiono, tutti in fila, una ventina di motorini, tutti rigorosamente con 2 occupanti. Indossano magliette e canottiere colorate per mettere in mostra le braccia muscolose. Girano nel cortile del circolo e parcheggiano. È la compagnia di Via Parigi, è una di quelle più conosciute in città. Siamo a fine anni 70, nei quartieri più popolari di Parma ci sono questi gruppi o bande che ogni tanto si scontrano tra di loro. Gli anziani che sono fuori a giocare a carte ci guardano. Uno di noi entra nel bar del circolo e dice al gestore: «Ci vogliono menare, ci date una mano?» Risposta: «Non venite a fare del casino qua dentro». E ci chiede di uscire. Fuori intanto si avvicina uno di quelli che avevamo gavettonato la sera prima, con un tizio più robusto, immagino che sia il capobanda, e gli dice: «Sono questi». Il capo con freddezza ci chiede: «Dove andiamo a sistemare questa cosa?» Io e i miei amici ci guardiamo negli occhi e uno dice: «Ma noi siamo in 7, voi siete in 30 o in 40, non mi sembra leale». Risposta: «Avete ragione. Allora noi scegliamo 7 dei nostri e andiamo in quel campo là».
Beh sì, un po' di FIFA ce l'avevano, praticamente. Tra l'altro erano tutti, quello che mi ricordo, erano tutti con canottiere colorato, muscolosi, così. Io ho sempre fatto sport, insomma, mi difendevo, però chiaramente se prendevano i 7 di loro più picchiatori, diciamo così, c'erano da prendere una da Parma si dice una mano di bianco, no? Nel senso che c'era da buscare, ecco.
La tensione è palpabile, io provo ad immaginare chi possano essere i 7 prescelti, ma sono tutti ben piantati e sembrano abituati a questo genere di sfide. Il capobanda continua a guardare me e io mi preparo a prendere una sonora dose di sberle, come minimo, quando lui mi chiede: «Scusa, ma tu sei Brunetto Bertoli?» Io strabuzzo gli occhi e chiedo: «Sì, perché?» Risposta: «Io sono Bruno Cavalli, ti ricordi di me?» In quel momento torno indietro di 10 anni e vagamente lo riconosco. Lui accenna un sorriso e mi chiede: «Cosa avete combinato?» Rispondo: «Stavamo scherzando, non volevamo arrivare a questo punto, mi spiace». Lui rimane per qualche secondo in silenzio, sicuramente capisce che siamo in difficoltà e non siamo ragazzi abituati a questo genere di confronti. Io non so proprio cosa dire, provo con un «Beviamo qualcosa?» Bruno annuisce ed entriamo io e lui nel bar. Gli offro una bibita, non ricordo esattamente cosa ci siamo detti, sicuramente non abbiamo ricordato i tempi della scuola, penso che non ce ne fosse bisogno. Alla fine usciamo e lui dice ai suoi: «Andiamo, è tutto a posto». Mi piace pensare che il bene fatto ci viene sempre in qualche modo restituito, e forse questa storia lo testimonia. L'ho raccontata più volte alle mie figlie per farglielo capire, spero che abbiano raccolto il messaggio.
We'll be right back.
Risolviamola in rissa, si intitola la puntata di oggi, anche se in realtà, stando al racconto di Brunetto, dovrebbe essere risolviamola al bar, perché alla fine così si è risolta, anche se sembrava andare in un'altra direzione. Pronto, ciao Brunetto, buongiorno.
Ciao Matteo, ciao, buongiorno a te.
Senti, Brunetto è un nomignolo o è proprio Brunetto?
No, è proprio
all'anagrafe.
In questa
settimana continuo a fare domande sui nomi delle persone, che è una delle robe più fastidiose della terra, che è una cosa che conosco, perché mio padre, che si chiama, tutti chiamano Tino, in realtà si chiama Battistino, che è un nome che nessuno ha mai sentito prima, sta per piccolo battezzatore, da Giovanni Battista, battezzatorino Battistino, vabbè, ma non stiamo qui a parlare dei nomi dei padri. Brunetto, senti, la prima cosa che voglio chiederti è, ma come ti hanno guardato i tuoi amici quando sei uscito dal bar e questo ha detto, ragazzi, risolta, e ognuno è andato per la sua strada?
Avevano una faccia molto sollevata, molto spaventati, erano in quel momento molto sollevata. E la faccia era che a Parma si dice la sendeda bene, cioè ci è andata bene, nel senso che invece che prendere, qui si dice, una mano di bianco o due pattoni, due schiaffoni, così, insomma, abbiamo risolto così e poi sì. siamo andati ognuno per la sua strada, ecco.
Scusami,
mi ricordo anche che c'erano un sacco di anziani in questo circolo, no? Che stavano a guardare, ma non proprio nessuna voglia di intervenire, no? E poi sorridevano, se ritornano a ridere, perché era una cosa a quel tempo, diciamo, no, non comune, però poteva capitare che due compagnie avessero
si scontrassero.
Ma sì, ma non come adesso, con la violenza che c'è adesso. Era abbastanza comune all'epoca che magari c'erano queste compagnie dei punti diversi della città che ogni tanto si trovavano e ti dicevano, ti do uno spintone, ti do un pugno, tu cadi per terra, sono più forte io, e finita così.
Finita lì, certo.
Adesso sì, certo.
Vi è capitato ancora oppure avete imparato la lezione?
No. Non eravamo sicuramente una compagnia di quelle più litigiose, erano proprio, c'erano dei ragazzi che a pensarci adesso mi scappa proprio da ridere, perché erano proprio dei ragazzini, della gente che con la violenza non aveva niente a che fare, ecco. Per cui meno male che è andato così, nel senso, vabbè,
sì, certo, certamente. Ovviamente non sappiamo, più nulla di Bruno Cavalli.
Ma guarda, ma ti dico, adesso detto fra di noi, io sono in pensione da 2 o 3 mesi, ho lavorato in banca, anche in banca, ma proprio per curiosità mi è capitato di fare le ricerche delle anagrafiche, così non l'ho mai più trovato, mai più visto. Non so che fine abbia fatto, ma io l'ho visto, è l'unica volta che l'ho visto da. Era secondo me 67, 68, così, quando abbiamo finito la scuola, e poi l'ho visto una volta lì e mai più. Forse non lo riconoscerei neanche.
Senti, il maestro, mi dici che tipo era il maestro? Perché mi incuriosisce un maestro che molto schiettamente dice: guarda, la situazione è questa, tu prenditi cura di lui, io faccio finta di niente.
Tu però devi pensare che all'epoca, no, parliamo della fine degli anni 60, io penso che non tutti finivano le scuole, no? Le scuole dell'obbligo forse fino alla quinta elementare, se uno faceva la quinta elementare poi poteva andare a fare un certo tipo di lavoro. E il maestro era, te lo dico proprio con la massima stima, era un angelo, era una persona veramente di un cuore, di una bontà e di una sensibilità fuori dal comune. Tra l'altro io poi sono diventato amico, e lo sono ancora, del figlio di questo maestro, per cui mi è rimasto impresso anche in quel senso lì, e evidentemente aveva in me una fiducia, una stima che io ricambiavo,
certo,
perché
certo,
mi aveva affidato solo a me in tutte le classi, una cosa che eravamo in 27, mi ricordo ancora il numero, ha pensato a me per affidarmi quel compito, ecco, era una persona di chiesa, mi ricordo, molto molto devoto, molto fedele così, ma proprio con una sensibilità di altri tempi, diciamo così. E sicuramente, ripensandoci, lui ha voluto agevolarlo, fare in modo che passasse anche l'esame di quinta elementare, perché poi poteva andare a lavorare. Ecco,
chiaro.
L'intento era quello.
Senti, Brunetto, ma cosa vi siete detti in quel bar? Non te lo ricordi?
In quel bar io mi ricordo, ho detto, scusa, ma cosa avete combinato, no? Cioè, perché avete fatto quello? Perché avete tirato quel gavettone? Ma probabilmente quando è successo l'episodio scatenante, io mi ricordo che noi eravamo in 6 o in 7, in 8, adesso bene non mi ricordo, questi erano i 3, ci facevamo un po' forza del numero, no? Anche se non eravamo delle gente litigiose.
Sì, insomma, la siete spiegata.
Lui secondo me pensava che lo nostro fosse stata una provocazione, no? Invece era proprio una provocazione per scatenare questo incontro scontro.
Certo, certo.
C'era proprio uno scherzo così che poi stava per tradursi.
Brunetto, l'ultima cosa poi ti ringrazio. Tu hai due figlie, giusto? Due figlie di 22-27 anni. E gliel'hai raccontata più volte questa storia perché tu dici, sperando che lo dici anche nel racconto, di far loro capire che fare del bene porta altro bene. Loro l'hanno appresa questa lezione, ci credono?
Sì, guarda, noi l'ho riparato in questi giorni, ho detto, sapete che viene raccontato in un programma radiofonico, ma davvero così? Nel senso è questo, cioè la generosità, il bene, non so come dirlo, così, che usavo delle parole troppo sdolcinate, però quando fai qualcosa di buono, quando sei generoso qualcosa, il senso del messaggio ti torna indietro, come è tornato indietro in tanti modi, ma nella vita, ma in quel caso proprio tornato indietro facendomi scappare un paio di schiaffoni, certo, un paio certo, di pugni, certo. Vabbè, comunque mi piace raccontarla perché gli do quel significato lì.
Chiarissimo. E noi ti ringraziamo per averla condivisa con noi. Brunetto, in bocca al lupo per tutto e a presto.
A te complimenti anche per la trasmissione che seguo quasi sempre, mi piace.
Grazie. Tantissimo. Grazie mille. Le giro a tutta la redazione. Grazie mille. A presto. Ciao Brunetto. Ciao. In qualche modo anche noi ce la portiamo a casa questo insegnamento in cui crediamo fermamente, che fare del bene porta del bene. Siamo convinti che alla fine il mondo sarà delle persone per bene. Tutta la redazione lo condivide. Ora le borse in diretta, poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
In una puntata che si intitola Risolviamola in rissa, dopo la storia di Brunetto, continuiamo a raccontare pezzi di vita che coinvolgono casi di risse più o meno fisiche. La prossima storia arriva da un piccolo villaggio di Panama, ai confini col Costa Rica, e racconta come la forza regoli il rapporto tra uomini e le mogli, in questo caso è la moglie di uno dei due. State con noi.
bar in mezzo alla foresta tropicale, al confine di un piccolo paese fatto di case basse in cemento e lamiera. Siamo a Panama. Il paese si chiama Volcano. Il bar, Milucha, che letteralmente significa la mia lotta. Questa zona di Panama è abitata da una popolazione indigena di antichissime origini indio. Si chiama Ngabe. Gli Ngabe sono di statura piuttosto bassa. Gli uomini sono nerboruti. Le donne indossano abiti tradizionali dai colori molto vivaci. Hanno tradizioni molto forti e una lingua tutta loro, che non è stata intaccata nonostante l'invasione spagnola. Ma per sopravvivere molti di loro scendono nella città più vicina per lavorare e ormai la lingua spagnola è entrata anche nella loro vita quotidiana. Ma oltre alla lingua, gli Ngabe hanno soprattutto delle loro leggi che governano le loro società e le loro famiglie. Molte di queste leggi hanno a che fare con la forza, o forse sarebbe meglio dire con la violenza. Sul piazzale in terra battuta del bar La Lucha, circondato da banani e piante tropicali, ogni venerdì pomeriggio, a partire dalle 2 fino a notte fonda, e così tutto il sabato e tutta la domenica, gli uomini in gabe si incontrano per lottare, o, per dirla in modo più prosaico, per darsele di santa ragione. Sempre uno contro uno, a torso nudo, spesso in pantaloni lunghi e scarpe da ginnastica. Intorno a loro gli avventori del bar che fanno da pubblico e saltuariamente aiutano uno dei due lottatori a rialzarsi quando è esausto per la lotta e perde l'equilibrio e magari finisce proprio tra le loro braccia. Lottano tutti, adulti e ragazzini. Le motivazioni sono diverse. I ragazzi spesso lo fanno solo per noia, alla ricerca di un diversivo, mentre gli adulti lo fanno per semplici screzi o per motivi di orgoglio, per ragioni legate al lavoro o alla terra. E poi, per la ragione per cui oggi vi stiamo raccontando questa storia. Lo fanno per la propria donna. O meglio, lo fanno per non perdere la propria donna. Perché un'antichissima legge Ngabe dice che due uomini possono combattere per la moglie di uno dei due. Se il marito vince, tiene la moglie con sé. Se il marito perde e non si rialza più da terra, la moglie appartiene al vincitore. quindi siamo lì, siamo a Panama, in un villaggio sulle montagne ai confini col Costa Rica, dove questo antico popolo, gli Ingabe, gestiscono la propria vita sociale attraverso forme arcaiche di convivenza e tra queste quelle della lotta. Gli uomini appunto lottano per le ragioni più svariate, ma quella che più tocca la nostra sensibilità è sicuramente la lotta per la moglie di uno dei due. Se i due combattono per una donna, quello che vince la prenderà con sé, anche se la donna è sposata con l'altro uomo, quello che nella scazzottata ha perso.
Durante 10 minuti hubo patadas, volaron escombros, se derramaron agua y se repartieron golpes de toda l'aia. La pelea terminó con la llegada de la policía.
Le dico scazzottata perché proprio di una lotta a mani nude si tratta, una lotta che ha le sue regole che dicono che non si possono usare armi o calci, ma solo pugni. Una lotta che in teoria regola anche le rigide regole matrimoniali. Se vinco mi prendo tua moglie, potrebbe essere il titolo di ciascuno di questi combattimenti. In realtà pare non essere proprio così. Si dice che la moglie dello sventurato perdente abbia la possibilità di scegliere se rimanere con il marito o andarsene con il vincitore, ma queste dinamiche sono tutte da verificare. Alcuni abitanti del paese sostengono che spesso sono le mogli ad innescare queste liti. Donne che non sopportano più il marito violento o perennemente ubriaco, che si rifiuta di pensare alla famiglia. Ecco, queste donne entrano al bar La Lucia proprio mentre il marito è lì, seduto al bancone con dell'alcol in un bicchiere, e scelgono un altro uomo perché i due lottino per lei. Gli abitanti della cittadina vicina a Volcano sostengono che il matrimonio celebrato con riti Ingabe non sia un vero matrimonio e che quindi queste antiche leggi non rompono legami che sono stati riconosciuti in maniera legale, ma tant'è, il risultato è che spesso una donna ha diversi figli da diversi uomini. O che nei villaggi ancora più remoti, luoghi raggiungibili solo a cavallo dopo ore di cammino, ci siano uomini con 5 o 6 mogli conquistate lottando. Alcuni studiosi sostengono che rituali come questi usati dagli uomini e dalle donne Ingabe siano la più cristallina rappresentazione del darwinismo. Secondo loro, la donna non è una posta messa in palio, ma viene messa nelle condizioni di scegliere l'uomo più forte, in modo da preservare e proseguire la specie. Ma questa, forse, è una lettura troppo raffinata. Welcome to your life. No turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to lose. The world. La storia che vi abbiamo appena raccontato l'abbiamo trovata su questo magazine online che, dove spesso troviamo delle bellissime storie, che è narrativli.com, se volete cercare qualcosa. Si intitola la lurida leggenda, la sporca leggenda dello scambio di moglie tra i lottatori a Panama. Grosso modo, ho fatto una traduzione letteraria al volo, ma avete capito, è la storia che vi abbiamo raccontato. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio. Io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova.
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio...
Prendete il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
Allora Piero, oggi ti propongo delle ricette con cavolo viola e crauti.
Benissimo, grande idea, grande rispetto per i crauti, gli amici tedeschi, Steinmeier, benissimo, benissimo.
Poi altre ricette con la verza e la nostra cassuera.
No, non si dice cassuera, lo dici solo tu, si dice cassuela, sei l'unico che lo dice con la R.
Poi ancora un po' di cavolfiore e il tuo broccolo romanesco.
Ecco, romanesco è un aggettivo che mi piace, a proposito, vogliamo fare una cacio e pepe, non lo so.
Dai, così. Tu non è tutto cacio e pepe, Piero, in cucina, devi capirlo.
No, non è tutto cacio e pepe, è il 90% la cacio e pepe.
Mangia come parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11 e la domenica alle 20 su Radio 24.
E se avete domande su come si fa la cacio e pepe, non soltanto questo, ci mandate un bel vocale al 349-2390-191.
E il miglior SOS riceverà il nostro libro.
Linee d'ombra.
Se siete assidui ascoltatori di Linea d'Ombra saprete che ieri siamo arrivati a un punto ben preciso della nostra storia seriale. Siamo con Pasquale che sta appunto non sta cercando Crista, però la sta cercando, nel senso che da quando è sparita dalla sua vita, da quando si è data letteralmente alla macchia, non si è più fatta trovare. Lui è andato a vivere in Svizzera, sta lavorando, sta studiando, lui è un musicista e nel retrobottega della sua mente, del suo pensiero, della sua memoria, c'è sempre quell'immagine, c'è sempre questa donna di cui è stato e di cui forse è follemente innamorato. Ebbene, stiamo con lui, siamo ad una festa, lui in realtà non ha voglia di festeggiare, però c'è del cibo e quindi ne approfitta per mangiare qualcosa e poi decide di tornare a casa, quando vede dall'altra parte della stanza avvicinarsi verso di lui, verso il buffet, il tavolo dove sta mangiando qualcosa, una ragazza e incredibilmente assomiglia drammaticamente a Crista. Certo è buio, non c'è troppa luce, è strano anche che le somigli così tanto, ma c'è niente da fare, sembra veramente lei. La luce, come già detto, era appena accennata e questo non mi permetteva di individuare la figura nei suoi particolari, ma già solo dalla sagoma alta con un andamento un po' dondolante mi ricordava Crista. Ma non ci feci troppo caso, anche perché il mio pensiero quotidiano su di lei faceva diventare abbastanza normale il fatto che la vedessi un po' dappertutto.
Più si avvicinava e più anche cominciava a entrare un po' più nella luce e vedo che c'ha addirittura una somiglianza, c'ha proprio gli stessi lineamenti, il viso molto dolce, questi occhi allungati, soprattutto anche l'andatura. Poi c'aveva anche la stessa giacca di pelle che portava sempre Crista. Io continuavo a non riconoscerla perché la luce era ancora, ti sto parlando di roba di, non so, sarà durata 3 secondi.
Vederla apparire dal nulla in modo così inaspettato, senza preavviso, era ormai da anni il mio grande desiderio. L'incontro casuale era il mio sogno più ricorrente. Comunque questa persona non ancora riconoscibile si avvicinava ed era ormai ad un passo dal tavolo. ed era sempre più somigliante a Krista. I capelli, la forma del viso, il corpo. Pure una giacca nera in similpelle, dalla quale Krista non si separava mai.
Quindi tutta questa roba lì, ho detto, cazzo, è Krista!
Fino a quando il riflesso della lampada che illuminava il tavolo non mi fa capire, senza alcun dubbio, che non si trattava di lei. Ebbi una piccola delusione, anzi fu pure una grande delusione. E come un lungo respiro trattenuto, appena accortomi che davanti a me si trovava una sconosciuta, finii di ingoiare il vino che era rimasto parcheggiato in bocca. Poi ripresi a bere. Rimaneva in ogni caso la grande somiglianza con Krista. Stessi occhi, stessa bocca, stesso naso, stessa forma del viso, ma soprattutto stessa dolcissima espressione un po' timida e riservata. Ci salutammo per educazione. Dopo anche lei si servì un bicchiere di vino. Non mi ricordo come iniziarono le presentazioni. Non è mia abitudine far conoscenza iniziando da come ti chiami. Fatto sta che uscirono i nomi.
E ci siamo ritrovati da soli io e lei davanti a questo tavolo dove anche lei voleva mangiucchiare qualche cosa. Quindi si è detta a mangiucchiare, poi insomma, sai, siamo lì in quella cosa lì. Ciao, io sono Pasquale, lei mi fa ciao, io sono Krista. Così a secco, io dico, Krista considera un nome abbastanza comune, non dico comune, insomma, è un nome abbastanza comune in Svizzera. Quindi, sì, certo, io dopo pensavo fosse lei, vedevo delle somiglianze, delle cose del genere. Lei mi dice pure, mi chiamo Krista, dico, porca troia.
Lei si chiamava Krista, la voce era la stessa. Iniziamo a parlare e lei conosceva l'italiano con quei difetti di pronuncia e errori grammaticali simili a quelli che facevano del mio linguaggio un linguaggio particolare quasi indecifrabile che avevo quando parlavo con Krista. Mi sembrava di parlare proprio con lei. Mi sembrava di vivere una favola. Mi ricordo che mi sono anche tirato qualche pizzico per capire se mi trovavo dentro ad un sogno. L'ho visto fare qualche volta nei film e ho sempre pensato che fosse un'idiozia. Ma non si sa mai.
Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. Ci scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane. Forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so. Cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile.
Ed eccoci qua, siamo arrivati all'ennesimo snodo di questa storia, o meglio, tutti noi credevamo, forse in cuor nostro speravamo che quella fosse Krista, però come nelle storie incredibili arriva a un certo punto, entra nella storia un personaggio che è simile a quel personaggio, che ricorda quel personaggio o che comunque per il protagonista assume una sorta di ruolo sostitutivo di quel personaggio. E siamo esattamente lì. E secondo me avete anche una mezza idea di come può proseguire la storia, ma lo potrete sapere solo lunedì. Ora io vi auguro un ottimo fine settimana, ringrazio tutti quelli che rendono possibile il programma, sono sempre gli stessi, sempre i più laboriosi e indomabili: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni, Mauro Pescio, che raccoglie e racconta la nostra storia seriale per noi e per tutti voi. Linea al GR, torniamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!